Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata Il Verbo si fece pane, puntata di Radio Buon Consiglio dedicata ai miracoli eucaristici. Ecco che oggi andiamo a parlare in questa prima parte di un miracolo eucaristico avvenuto nel 1280 nella città di Slavonice. Una città praticamente che fa parte di quella che è l'odierna Repubblica Ceca. La tradizione locale colloca appunto attorno al 1280 l'origine di questo miracolo e anche di questo santuario eucaristico, poi spiegheremo meglio. E anche perché vi è una cappella del Corpus Christi, proprio presso Slavonice, già nell'inizio 200, e proprio qui si va a incastonare quello che è il miracolo eucaristico. Per capire meglio questa vicenda, però, occorre anzitutto entrare nel contesto del tempo. Slavonice era un centro posto tra Boemia e Moravia, lungo le vie di passaggio verso l'Austria, e le fonti cittadine ne ricordano la crescita medievale e una prima menzione scritta già nel 1260. Sul piano politico siamo dentro il regno di Boemia, quindi parte del Sacro Romano Impero, e gli anni attorno al 1280 sono delicati, perché dopo la morte di Ottocaro II nel 1278, il giovane Venceslao II rimase sotto reggenza fino al 1283. Non siamo dunque in un tempo tranquillo, ecco, uniforme, ma in una stagione in cui il bisogno di ordine, di protezione, di segni pubblici, di fede era fortemente avvertito. Sul piano ecclesiale, poi, il clima è segnato dal recente impulso dato alla devozione eucaristica, dall'istituzione appunto della solennità del Corpus Christi, che abbiamo menzionato più volte anche nelle puntate precedenti, voluta appunto da Papa Urbano IV nel 1264. È precisamente dentro questa Europa cristiana che sente l'Eucaristia come cuore pulsante della vita liturgica e della pietà popolare che si comprende il sorgere di un santuario di riparazione proprio a Slavonice. Ecco, secondo il nucleo comune appunto della tradizione, tutto ebbe origine da un saccheggio della chiesa parrocchiale e da un gesto sacrilego contro l'Eucaristia. Le fonti ecclesiali ceche, più sobrie, dicono che il Santissimo Sacramento fu gettato fuori dall'abitato, nei campi, e che in seguito avvenne un ritrovamento ritenuto miracoloso, dal quale nacque l'impegno dei fedeli a fare riparazione all'oltraggio subito dal corpo del Signore. Questo è il cuore dell'episodio, quindi l'Eucaristia viene offesa, ma il popolo non risponde con la rassegnazione, risponde con una chiesa, con una memoria, con un pellegrinaggio. Ora, la comunità comprese allora che non bastava, riporre frettolosamente il Santissimo nel luogo di prima, occorreva costruire proprio lì una cappella, nel punto del ritrovamento. La stessa fonte tramanda, ecco, anche proprio questo. Non siamo davanti, a una cronaca notarile, ecco, ma siamo davanti proprio a una memoria religiosa. La sostanza spirituale resta limpida, Dio non viene rimesso a posto dall'uomo come un oggetto smarrito, ecco, ma è l'uomo che deve cambiare vita e innalzare un luogo degno di adorazione. E quindi possiamo dire che il santuario del Corpus Christi presso Slavonice è attestato molto presto. Quindi, nei secoli seguenti, poi, ecco, questa memoria si fece architettura, paesaggio, perseveranza. La chiesa del Corpus Christi sorge ancora oggi su un'altura fuori dal centro storico, quasi ad indicare visibilmente che il Signore va cercato in un movimento di uscita, di pellegrinaggio, di conversione. L'edificio poi subì dei danni, fu poi riconsacrato intorno al 1437, ampliato in forme tardogotiche poi tra il 1475 e il 1491. In seguito assunse anche il titolo dello Spirito Santo, ma senza perdere la sua identità eucaristica originale. La stessa diocesi continua a ricordarlo come luogo di pellegrinaggio nella festa del Corpus Christi. E nel nostro tempo, durante l'anno dell'Eucaristia 2004-2005, il vescovo di Brno incoraggiò nuovamente i fedeli a ricarvisi, collegando il pellegrinaggio a particolari grazie indulgenziali. Quindi, diciamo, questo è bello vedere come un gesto nato da un'offesa, da una riparazione, abbia saputo attraversare guerre, devastazioni, mutamenti, insomma, secoli interi senza spegnersi. E diciamo quindi la storia che di questo miracolo eucaristico, molto breve alla fine perché non abbiamo molte fonti, però è degno di nota. Degno di nota cosa? Il fatto di raccontare appunto un episodio in cui uno dei tanti, la grazia di Dio passa, come dice l'apostolo San Paolo, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, proprio perché abbiamo poco, diciamo, di fonti di questo miracolo, però è degno di nota raccontarlo per il semplice fatto che questo è un miracolo eucaristico in cui viene, saccheggiato il Santissimo Sacramento e viene gettato in mezzo ai campi, cioè lontano dal centro abitato, quasi a essere Dio isolato, portato lontano dagli uomini, non dalla città degli uomini, ma viene recuperato, ritrovato e appunto non viene riposto lì dov'era, ma viene costruita appunto questa chiesa, chiesa del Corpus Christi. E questa, diciamo, costruire un tempio, no? Una chiesa nuova, ecco, dare un posto nuovo a Dio ritrovato, e diciamo apre una grande riflessione. Il fatto che l'uomo deve mettersi alla ricerca di Dio e lì dove lo trova deve adorarlo. Noi lo troviamo in chiesa, nel tabernacolo, ed è lì che lo dobbiamo adorare. E a un certo punto di vista, cosa ci può dire di più? Ci insegna anzitutto che il sacro può essere offeso, ma anche che il sacro può essere nuovamente onorato. E qui la lezione non riguarda anzitutto gli altri, riguarda noi. Perché il primo passo verso il sacrilegio, quasi sempre, non è l'odio aperto, ma l'abitudine, la distrazione, la tiepidezza. Si comincia trattando appunto l'Eucaristia non più come il Signore vivo, ma come cosa familiare, scontata, direi quasi dovuta. E allora il miracolo eucaristico di Slavonice ci rimette davanti a una verità semplice e severa. Il corpo del Signore domanda riparazione quando viene offeso, ma domanda anche custodia amorosa quando non è offeso apertamente. Il silenzio in chiesa, la confessione ben fatta, la comunione ricevuta con raccoglimento, la genuflessione non frettolosa, la visita al tabernacolo, tutto questo è già riparazione. E in questo, diciamo, racconto della particola che ritorna al luogo del ritrovamento c'è un simbolo di rara finezza spirituale. È come se il Signore dicesse: non basta che tu mi riporti indietro, devi costruirmi un luogo nel tuo cuore. Non basta un gesto correttivo, serve una conversione. Quante volte anche noi cerchiamo di sistemare la coscienza in fretta, magari con qualche devozione rapida, mentre il Signore ci chiede qualcosa di più profondo, un'altura interiore, una cappella interiore, un luogo stabile di adorazione dentro di noi. E forse proprio questo è il miracolo più grande di Slavonice, non tanto il segno straordinario, ma il fatto che un popolo abbia deciso di cambiare il paesaggio per dire a Dio: perdonaci, resta con noi, Signore, si fa sera. Perciò la consegna che ci viene da questa vicenda è concreta. Non cercare il prodigioso, ma cercare il Signore. Non inseguire il meraviglioso, ma custodire il sacramento. E allora, diciamo, da quella terra di confine, dove una ferita inferta al Santissimo Sacramento divenne sorgente di un santuario, viene fino a noi un invito antico e sempre nuovo. Non trattare mai l'Eucaristia come cosa piccola, non vivere mai la messa come gesto scontato, e quando senti che la fede si fa stanca, non allontanarti, vai più vicino. Perché il Signore, che un tempo fu cercato e onorato a Slavonice, continua anche oggi a lasciarsi trovare da chi lo cerca con cuore umile, pentito e sincero. Bene, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo ora, diciamo, per una breve pausa musicale. Rimanete con noi perché nella seconda parte invece ci spostiamo in Italia e andiamo a raccontare un altro miracolo eucaristico molto bello, molto importante. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte di questa puntata Il Verbo si fece pane, puntata diciamo, ecco, dedicata a due miracoli eucaristici. Nella prima parte abbiamo parlato del miracolo eucaristico di Slavonice, Repubblica, attuale Repubblica Ceca, e ora invece ci spostiamo in Italia. Siamo a Offida, siamo nelle Marche, per contemplare una memoria eucaristica, diciamo, tra le più suggestive dell'Italia meridionale e, diciamo, centrale medievale. Il miracolo eucaristico che la tradizione collega al 1273 nel suo sorgere e al 1280 nel suo approdo e nella sua stabile venerazione a Offida. E questa precisazione iniziale è importante perché ci aiuta a parlare con rigore. Il fatto prodigioso sarebbe avvenuto a Lanciano nel 1273, mentre 7 anni dopo, nel 1280, la reliquia fu ritrovata, confessata e portata a Offida, dove da allora si sviluppò il culto che ancora oggi la chiesa locale custodisce. Lanciano, abbiamo parlato, no? Del miracolo di Lanciano come primo miracolo eucaristico documentato, no? E qui, diciamo, ritorna un po'. Allora, diciamo che ecco, proprio per questo molte fonti parlano di Offida 1273-1280. E il santuario, diciamo, viene oggi presentato come luogo di custodia delle reliquie del miracolo. Ecco, per entrare davvero in questa vicenda bisogna guardare il suo tempo. Siamo appunto nel pieno del XIII secolo, l'abbiamo detto prima, nella prima parte, dove appunto il Concilio Lateranense IV aveva ribadito con chiarezza la fede nella presenza reale del Santissimo Sacramento di Nostro Signore Gesù Cristo, presente, vivo, proprio realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità. E Papa Urbano IV aveva appunto istituito la festività, la solennità del Corpus Christi, del Corpus Domini, dando nuovo slancio appunto alla pietà eucaristica pubblica. In questo quadro l'Italia centrale e le Marche avevano sotto forte influenza ecclesiale e comunale, e Offida era già un centro vivo, raccolto attorno alle sue chiese e alle sue forme di pietà. Le fonti, diciamo, ricordano che l'area dove sorgerà poi il santuario di Sant'Agostino aveva già una struttura sacra precedente, una chiesetta dedicata a Santa Maria Maddalena, attestata nel 1254. E l'attuale complesso di Sant'Agostino fu poi costruito tra il 1338 e il 1441, ma inglobando e trasformando un nucleo più antico legato precisamente alla memoria del miracolo. La storia, come la tradizione l'ha tramandata, diciamo, comincia a Lanciano. Ecco, una donna chiamata nelle fonti Ricciarella, desiderosa di riconquistare l'affetto del marito e traviata dal consiglio di una fattucchiera, durante la messa trafugò un'ostia consacrata. Tornata a casa, invece di adorare quel Santissimo Sacramento che aveva ricevuto in modo sacrilego, lo pose su una tegola, alcuni dicono anche un recipiente di terracotta arroventato, volendo ridurlo in polvere per farne un filtro d'amore. Ma l'ostia si trasformò in carne sanguinante. Atterrita, la donna cercò di occultare il prodigio, avvolse l'ostia e il recipiente in un panno e li nascose sotto lo strame della stalla. La tradizione aggiunge anche un particolare che ha segnato fortemente la pietà popolare. Gli animali della stalla, entrando, si sarebbero inginocchiati verso quel luogo, quasi a riconoscere il Signore che la donna appunto aveva osato profanare e disfarsene. Il punto decisivo però per Offida 1280 è il seguito. Dopo 7 anni, consumata dal rimorso, Ricciarella confessò il suo delitto a un frate agostiniano, indicato dalla tradizione come Fra Giacomo Diotallevi, o comunque come un religioso, sicuramente agostiniano, appunto, che viveva nel convento appunto di Sant'Agostino. Scavando nel luogo indicato, il frate ritrovò ecco, questo involucro, e dentro di esso la reliquia ancora venerata come segno religioso, l'ostia, il sangue, il panno, il recipiente. Fu allora che quelle reliquie vennero condotte a Offida, città d'origine del religioso, e lì iniziò la venerazione pubblica, che è il vero cuore della tradizione offidana. Per questo, diciamo, si dice Offida 1280, proprio perché appunto fu ritrovata questa reliquia. Ed è proprio qui che la vicenda di Offida acquista una solidità particolare. Si parla appunto di una tradizione documentata da una pergamena dell'epoca, oggi purtroppo non più reperibile nell'originale, ma conservata in copia autentica notarile del 1788. Ricorda inoltre molte attestazioni successive, bolle pontificie, tra cui una di Bonifacio VIII del 1295, poi interventi di altri papi, decreti vescovili, statuti comunali, ex voto, iscrizioni, testimonianze storiche e persino affreschi che ne diffondono il racconto. Anche il materiale curato per la mostra dei miracoli eucaristici di Carlo Acutis insiste su questo punto. Offida non custodisce una memoria vaga, ma una tradizione sostenuta da documenti ecclesiastici e civili, da reliquie, da reliquiari e da una venerazione mai spenta. Le reliquie, del resto, sono ancora il centro di questa storia. Le fonti concordano nel ricordare il coppo o recipiente legato al prodigio, il panno macchiato di sangue e soprattutto la particola miracolosa costituita, custodita in una croce reliquiaria preziosa di manifattura veneziana del 300. La chiesa di Sant'Agostino Offida conserva la memoria figurativa del miracolo attraverso affreschi e dipinti. E un'altra testimonianza di straordinario rilievo è data dagli affreschi di Ugolino di Prete Ilario nel Duomo di Orvieto, databili attorno al 1357, che includono anche episodi del miracolo di Offida dentro il grande racconto eucaristico medievale. Questo dato è prezioso, significa che nel XIV secolo la vicenda era già così autorevole da essere inserita in uno dei cicli figurativi eucaristici più importanti d'Italia. Quanto alla venerazione nei secoli, essa non si è mai spenta. Il santuario del miracolo è tradizionalmente identificato con Sant'Agostino Offida, descritto anche dalla Regione Marche come santuario del miracolo eucaristico. Ogni anno, infatti, il 3 maggio, la città commemora l'evento con una grande festa religiosa. Quindi, diciamo che ecco, questo è importante, questo miracolo eucaristico, perché appunto diciamo, è molto anche ben documentato. Offida 1280 è una storia di profanazione e di riparazione. La prima grande colpa non è di un nemico della Chiesa, ma di una donna battezzata, che però tratta l'Eucaristia come mezzo, come cosa, come strumento per ottenere un vantaggio umano. E qui la lezione si fa severa e attualissima. Anche noi forse non arriveremo mai a un gesto tanto terribile, ma quante volte trattiamo il Signore con freddezza? Quante volte ci accostiamo, per esempio, alla comunione, ecco, senza la confessione necessaria, senza raccoglimento, senza stupore? Offida ci dice che il primo sacrilegio non è l'odio aperto, ma la debolezza del credente. Del resto, diciamo, anche nella Sacra Scrittura, diciamo, il Signore dice: ti vomito dalla mia bocca perché non sei né caldo né freddo, ma sei tiepido. Ma attenzione, Offida ci dice anche che Dio non lascia l'uomo nella sua rovina. Il miracolo in questa tradizione non è puro spavento, è una misericordia che ferma il peccato e apre la via della confessione. Ricciarella, dopo 7 anni, confessa, e questa è forse la parte più cristiana di tutta la storia. Non basta l'orrore davanti al prodigio, occorre il pentimento, occorre dire la verità, occorre portare il peccato alla Chiesa. Solo allora nasce il culto, solo allora nasce il santuario, solo allora la ferita diventa luogo di grazia. È una lezione che vale ancora adesso. Il ritorno al Signore passa sempre da un atto umile di verità. Per questo, diciamo, ecco, Offida è importante, perché è un cammino, diciamo, racconta un pentimento durato 7 anni. Il bene più prezioso che noi abbiamo è la Santa Eucaristia, e non deve essere trattata come un oggetto o come un mezzo per ottenere qualcosa, come in questa storia, per esempio, no? In cui viene utilizzata, addirittura voleva essere, diciamo, sminuzzata per farne un filtro d'amore, no? Quindi
per ottenere un vantaggio personale, no? Terreno, che poi era un vantaggio finito, quando si aveva l'infinito praticamente tra le mani, che è l'infinito dell'amore immenso di Dio, che diciamo è sconfinato, non può essere contenuto. E da quell'amore immenso discende tutto l'amore che noi possiamo avere in questo mondo e possiamo trovare in questo mondo. Bisogna stare uniti a Dio, bisogna vivere in comunione con Dio, mantenersi in grazia, e in grazia ci si mantiene con una buona confessione e poi facendo la comunione in grazia di Dio, appunto, e nutrirsi di questa, dice, pane del cielo. E solo così possiamo ogni giorno andare avanti in questo cammino cristiano e convertirci. Solo così riusciamo a comprendere quale amore e quale dono di grazia è la Santa Eucaristia. E allora la tratteremo per quella che è, cioè la presenza reale del nostro Signore Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, con la giusta riverenza e con la giusta attenzione. Bene, cari amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi, per aver seguito questa puntata del Verbo si fece pane. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Thank you.